Buonasera e benvenuti a Popcorn Bruciati. Popcorn bruciati, ci abbiamo preso il vizio, siamo giunti alla terza puntata. Come al solito, nuova puntata, nuovo film, sperando di sorprendervi, di mostrarvi qualcosa di nuovo di cui non avete mai sentito parlare o comunque che avevate intenzione di guardare per far venirvi la voglia e arricchire questa vostra curiosità di guardare film. Lo faccio oggi, sono io Pier Giovanni Guzzardi in compagnia di Alessandra Gherardi. Ciao Alessandra, come stai?
Ciao Pier Giovanni, buongiorno, tutto bene.
E Chiara Gianola, benvenuta Chiara.
Ciao, ciao a tutti.
Di ritorno da Bolzano.
Ritorno da Bolzano, questa Bolzano che ritorna sempre in queste nostre bellissime chiacchierate e conversazioni. E oggi parliamo di un film che ci ha un pochino sorpresi e sorprese.
Sì, è un film particolare che abbiamo fatto anche fatica a recensire perché si potrebbe dire il mondo, però insomma vedrete.
Come mai si può dire il mondo di questo film? Intanto di che film si tratta?
Allora, il film di oggi è The Book of Clarence o Il Vangelo di Clarence, perché in inglese book non vuol dire solo libro ma vuol dire anche Vangelo. Film del 2023, scritto e diretto da The Bullitts, pseudonimo di James Samuel, che è un cantautore e regista britannico che ha già girato un film, The Harder They Fall, del 2021, se non sbaglio, che ha vinto anche il BAFTA premio per il miglior esordio britannico da regista. Questo film, Il Vangelo di Clarence, invece non ha ancora vinto nessun premio, anche se è stato candidato a numerosi premi del National Film Awards, quindi comunque il suo conoscimento se l'è preso.
E Il Vangelo di Clarence, che è subito catechismo, no? Perché uno pensa, non lo so, già tema religioso, ecco così. È un film che rivede in chiave ironica in realtà gli eventi biblici più importanti della vita di Gesù, anche se il protagonista non è Gesù, ma Clarence. E siamo in Palestina, anche se dovremmo dire Matera, perché le riprese sono state, il film è stato girato a Matera nel 2022, intorno al primo secolo, insomma, ed il protagonista è Clarence. E insomma questo Clarence ha un fratello gemello che è Tommaso, uno degli apostoli, ma questi due Clarence ha un carattere diametralmente opposto al suo gemello Tommaso, perché Clarence ruba, spaccia clandestinamente, lotta per trovare una vita migliore e per ripagare, diciamo, i suoi debiti si spaccia o si finge di essere il nuovo messia, quindi il nuovo Gesù. Quindi la storia è improntata su questo.
Che poi pensavo caratteri opposti, quelli fra Clarence e Tommaso, ma neanche tanto, perché alla fine Tommaso è il famoso apostolo del se non vedo non credo, ma anche Clarence, come vedremo, ha un rapporto molto particolare con la fede e con la conoscenza. Però questo insomma non ve lo spoileriamo perché verrà più tardi.
Sì, esatto. Secondo me, appunto, parlando di Clarence, che è stato interpretato da Lakeith Stanfield, che è un attore e un rapper statunitense che ha anche già recitato nel film Selma, la strada per la libertà del 2014.
E anche in The Harder They Fall, che è l'altro film.
Esatto.
Il film debutto.
Esatto, il film debutto. Mm-mm.
Insomma, nel film interpreta Clarence, che è un truffatore che cerca appunto di sfuggire dalla povertà e spaccia erba spina, tra l'altro, così viene chiamata nel film. Spinto dalla disperazione e anche dall'ambizione, decide di imitare Gesù, inscenando falsi miracoli per ottenere fama e fortuna, insomma. Inizialmente è motivato molto da interessi egoistici e perché, insomma, deve ripagare dei debiti, diciamo, mettiamola così. E è molto interessante perché lui appunto non sa. Allora, c'è il fratello Tommaso, che è uno degli apostoli, e inizialmente Clarence vuole entrare in questa gang di apostoli e per riuscire a evadere dal suo
aguzzino,
sì.
dal suo creditore, diremmo, sì. Noi che siamo giuristi,
mamma mia,
perché ebbene il film si apre con questa corsa dei carri. lui e il suo carissimo amico Elia cominciano a correre contro questa donna e una corsa dei carri, quindi guidati da questi cavalli.
Come una gara con i motorini truccati, solo del primo secolo.
No comment.
Nel 33 d.C. E solo che perde questa gara, e quindi con tutta la gara poi si apre il film, quindi con lui che si trova per terra per un incidente che subisce nel corso della competizione e viene denudato fondamentalmente, perde, va dal suo creditore che è il potente della Gerusalemme, della Palestina di quel tempo, che gli dà 30 giorni di tempo. E quindi lui deve reinventarsi tutta sta roba, cioè deve capire come deve pagare questo caro uomo. E da qui, come diceva Chiara, appunto, si avvicina al fratello perché cerca di entrare e diventare il 13° apostolo.
Non ci riesce e quindi diventa lui il nuovo messia sostanzialmente per fare inscenare questi miracoli e raccogliere soldi. Però lui è sempre scettico riguardo alla fede, nel senso che lui è molto agnostico, ateo, sì, e quindi anche in un certo senso moderno, tra virgolette, non so.
Molto concreto.
Beh, sì, secondo me proprio rinnega, lui è ateo, esatto. Dice no, che è questa cosa, guardatevi. E critica il fratello perché lui con la madre ha un bel rapporto e critica quasi l'ipocrisia del fratello di Tommaso che... sì, porta avanti il Vangelo, porta avanti determinati valori, ma poi abbandona la famiglia, si dimentica,
sì,
della madre.
Esatto. Come diceva Chiara, giustamente, il rapporto che Clarence ha con la fede è molto particolare, perché all'inizio la rigetta quasi, però poi vediamo che il film, cioè durante il film Clarence attraversa un grande percorso di crescita, in cui anche questo suo rapporto con la fede cambia tantissimo, e in cui fede e conoscenza si accavallano un po'.
Sì, esatto, secondo me è un po' il fil rouge di tutto il film ed è una tematica sicuramente principale, e in questo percorso è anche accompagnato da sia dal suo amico Elijah, che anche lui ha questa impronta un po' pragmatica, un po' agnostica, e anche da Barabba, perché sì, spunta fuori questo altro personaggio biblico, Barabba, che è un ex schiavo che viene liberato da Clarence ed è un personaggio molto comico, anche intimidatorio, interpretato da Omar Sy di Quasi Amici, esatto. E Barabba porta molta leggerezza anche nella storia. E la cosa interessante è che cioè, lui è molto un omone e tra l'altro è immortale, ricorda un po' il personaggio di Achille perché dice di essere immortale ma è solo vulnerabile nel suo tallone.
Il tallone sinistro.
Esatto, il tallone sinistro.
Infatti.
E nulla, però Barabba non è, in confronto ad Elijah e Clarence, lui crede nella, cioè se adesso non ricordo male, lui crede in Gesù, in Dio, quindi è molto interessante perché lui accompagna.
Molto religioso.
Sì, lui è religioso, lui crede.
Sì,
no?
Che poi, attenzione, Barabba, che porta lo stesso nome del famoso personaggio biblico, ma non è lui, cioè... In questo film ci sono certi personaggi che hanno lo stesso nome di determinati personaggi biblici e che hanno effettivamente il medesimo ruolo, vedi Giuda, altri personaggi che invece hanno lo stesso nome come Barabba, ma che però poi non hanno lo stesso ruolo, perché qui Barabba ha essenzialmente il ruolo di aiutare Clarence, è un po' come Sam per Frodo, capito?
Oh, Signore degli Anelli, oh, che bello!
E in generale, una caratteristica di tutti i personaggi è quella che il 95%, abbozziamo una percentuale, è afroamericana. Cioè tutti i personaggi, dai 12 apostoli a Gesù, a Clarence, Omar Sy, quindi Barabba, sono tutti, al creditore, l'aguzzino di questa storia, Varina, che è la compagna, la sorella del creditore per cui Clarence prova qualcosa.
L'amante.
Sono tutti afroamericani, eccezione fatta per i cari romani.
Sì, esatto. E tra parentesi, 200 comparse di questo film sono state selezionate da un centro di immigrazione della Basilicata. Parentesi chiusa.
Esatto. E c'è un motivo in realtà, secondo me, perché una delle caratteristiche di questo film, e magari forse sarà più chiaro alla fine della puntata quando faremo maggiori esempi, è quello di prendere molte tematiche attuali. Cioè, è un film vero ambientato nella Palestina ai tempi di Gesù, nel 33 d.C., ma con delle dinamiche, che sono dinamiche che viviamo oggi, e quindi i romani, che sono gli sbirri, la pula della Palestina di quel tempo, che li fermano continuamente. L'unica apparizione che hanno i romani è proprio questa, sono gli unici bianchi, che fermano Clarence e tutta la sua combriccola di gente che vuole convincere agli altri, a tutta la Palestina, che che si trovano dinanzi al Messia. Li fermano e gli chiedono sempre i documenti e poi hanno pure uno scontro con loro, perché sono proprio i romani che vogliono beccare questo Messia, perché comunque tutta la storia riprende molte delle tappe della passione di Cristo, se non tutte, e quindi sono sempre continuamente loro poi fondamentalmente i nemici, che hanno degli atteggiamenti, delle connotazioni che sono molto simili a quelle che abbiamo visto noi soprattutto negli Stati Uniti nel periodo durante le proteste del Black Lives Matter, e che talvolta ritornano seppure con toni e con una natura leggermente diversa, perché è declinata comunque il nostro contesto anche qua. E quindi le uniche apparizioni di bianchi sono proprio queste. E poi poco fa sottolineavo per esempio la questione del tallone. Loro provano il tallone di Barabba e quello sinistro, e noi ce ne accorgiamo maggiormente, viene sottolineato, perché poi a un certo punto i romani provano a uccidere Barabba, però lo flagellano di...
Lui immortale.
Lo rendono uno spiedino umano.
E lo prendono giusto giusto nel tallone destro. E lui si ferma un attimo, lì qua fa...
È il tallone sinistro.
Avete sbagliato il tallone. E se ne scappa. Vi sono altri personaggi che comunque hanno magari un'importanza o quantomeno una personalità diversa rispetto a quelli di cui abbiamo appena parlato. E quindi appunto il creditore, che compare spesso... prima come nemico di Clarence, poi in realtà vediamo che si affianca anche lui alla causa del Messia. E poi abbiamo Gesù, che
Gesù,
è un altro personaggio.
Gesù è un personaggio interessante.
Che compare sempre incappucciato, fin quando poi non viene flagellato uno dei personaggi della storia, interrompe la flagellazione, la scena che tutti conosciamo, con un miracolo in realtà, perché arriviamo a un certo punto, queste pietre che vengono lanciate si sospendono in aria e lui le interrompe con un miracolo. Leva il cappuccio, anche lui afroamericano, e pronuncia la celeberrima frase: chi sia senza peccato scagli la prima pietra. Quindi abbiamo questo racconto che alterna toni, dinamiche molto diverse, alcune realistiche, alcune fantastiche, alcune contemporanee, alcune molto antiche, e lo fa per andare ad affrontare diverse tematiche, numerosissime tematiche in realtà. Alcune le abbiamo già citate, quindi per esempio delle dinamiche tra potere ed oppressione. E lo fa accompagnato da delle colonne sonore particolari. Secondo me anche coerente a questo, anche qui, a questi continui cambiamenti di dinamiche che riguardano il film.
Sì, tra l'altro musica che è stata composta dal regista, mi abbiamo detto prima, è regista ma anche cantautore, e forse credo anche dall'attore principale, la Keith Stanfield, che è a sua volta un rapper. E musiche che, come abbiamo detto, accompagnano le scene seguendone un po' l'andamento, perché ci sono alcune scene che sono più leggere, altre scene che sono più drammatiche, altre scene che sono più oniriche, tipo quella in cui loro si mettono a
fluttuare,
esatto, e cominciano a fluttuare nel vuoto, compaiono quelle specie di lampadine in testa quando hanno delle idee, e le musiche sono in questo senso funzionali ad accompagnare, no, questi vari temi, toni.
Sì, appunto, e le musiche riflettono vari stili, nel senso che è un mix tra gospel, hip hop, R&B, e infatti Jay-Z, che è anche uno dei produttori esecutivi, ha contribuito allo sviluppo di queste colonne sonore e canzoni che accompagnano le varie scene. Ma già anche banalmente, non lo so, nella prima scena, quando vediamo che Gesù con gli apostoli entra in piazza, c'è già questo tono. Non so se più se musica R&B, comunque si sente un po' questo tono
anche
moderno,
anche
gospel,
sì,
esatto.
Sì.
E insomma anche il regista ha detto che appunto voleva una colonna sonora che nuotasse dentro e fuori dalla narrazione del film, che insomma fornisse anche un'esperienza proprio a 360 gradi. E non so, è molto interessante la scelta delle musiche, perché veramente è molto la scena in cui Varinia, insomma, questo appuntamento con Clarence, che sono dentro questo locale,
ballano
che sembra discoteca.
Discoteca,
esatto, anche lì sono molto interessanti le musiche, anche il balletto che c'è stato poi tra, sembrava un ballo di gruppo, un muove la colita. No, musiche interessanti. A me è piaciuto molto questo elemento R&B.
E tra gli artisti che hanno collaborato anche aggiungiamo Doja Cat, Lil Wayne, Kid Cudi, Buju Banton, Yoria Smith. E noi, per farvi entrare dentro a questo bel film, in realtà una delle canzoni, la prima canzone che compare nel film, ve la facciamo ascoltare. E quindi qui per voi, a Popcorn Bruciati, Alleluia Heaven, di Lil Wayne con Buju Banton e Shabba Ranks, sempre scritta da James Samuel, il regista del film. Alleluia. Hallelujah, baby. Hallelujah, baby. More, baby. Yeah. Hallelujah, holy. I get highest Buddha. Put you on that highway to heaven like I'm your Uber. I maneuver through Miami like I was Tua, like I was Shula, the king of diamonds like I'm a jeweler. Hallelujah, Hallelujah to Honolulu. Me Shabba Buju, the Holy Ghost is about to spook you. It's kind of cuckoo, it's New Orleans, a lot of voodoo. Pour holy water in my codeine, sip it like you. Goodness gracious, that looking face, that they look like Satan's. They look like hatred, I look no different, it's just the matrix. Them gold bullets come out the pistol, they look like Satan's. Is this the pearl gates, all the cages, incarceration? My congregation don't operate like a corporation. I want my flowers and flower vases, I want carnations. I want begonias, I want petunias and flower groomers. Cause I'm a god, so when you see me, say hallelujah. Hallelujah, I'm a god, so when you see me, say hallelujah. Alleluia Heaven, esatto, questo è proprio ciò di cui volevamo parlare, questo è il tono del film, cioè voi state assistendo fondamentalmente alla passione di Cristo e vi spunta Lil Wayne che vi canta Alleluia Heaven in questo modo con Clarence che ogni tanto fluttua dopo aver fumato l'erba spina.
Fluttua tra fede e conoscenza, perché io penso che il tema principale del film, almeno a mio avviso, è il rapporto tra fede e conoscenza, tra knowledge and belief. Perché per tutto il film, come abbiamo già detto all'inizio, Clarence, insomma, lui è molto ateo, cioè non è molto, è ateo, agnostico, è molto pragmatico e quindi lui dà molto più peso alla conoscenza rispetto alla fede. Poi nel film ovviamente questo tema si sviluppa e lui potremmo dire che magari si ricrederà, insomma. E tutto il film bilancia, diciamo, momenti seri e momenti più ironici, satirici e tocca i temi come i dogmi, la venerazione. E insomma, Clarence potremmo dire che è un personaggio molto moderno, perché rappresenta in un certo senso quello che forse anche oggi, nella società di oggi, c'è un po' questa, non so, io ho un po' questa sensazione che rispetto, non so, 200 anni fa il rapporto con la fede sia cambiato, sia diverso, cioè la gente è più atea, più agnostica. E soprattutto una cosa molto interessante è il fatto che questo rapporto tra fede e conoscenza, a me così è venuto in mente, mi sono tornate in mente le lezioni di filosofia che ho fatto alle superiori e mi è venuto in mente ad esempio che anche alcuni filosofi toccano questi temi, ad esempio Nietzsche critica la fede come uno strumento di controllo e oppressione, che in un certo senso secondo me è vero, abbiamo molti esempi nella storia. Anche qui appunto abbiamo questo, cioè questa fede come strumento di oppressione, cioè banalmente la cosa che a me è venuta in mente è che noi abbiamo i romani che vogliono, sono un po' contro, adesso lo dico in parole povere, un po' contro i cristiani e quindi cercano appunto di reprimere questa religione. E però paradossalmente poi nell'Ottocento, comunque nel periodo del colonialismo europeo, saranno gli stessi europei ad esportare la fede cristiana. Come dicevo, quindi Nietzsche appunto è molto radicale in questo e dice che la vera conoscenza si ottiene rifiutando la fede cieca e abbracciando la verità senza certezza assoluta. Quindi lui è molto nichilista. Spano. È molto nichilista. E d'altra parte ho anche ritrovato questo paragone invece interessante con Tommaso d'Aquino, che dice che fede e ragione non si contraddicono, piuttosto la ragione può guidare verso la verità divina. E questa riflessione è molto interessante perché ho pensato sì, effettivamente, non lo so, io ad esempio sono una persona che non penso di avere fede, però comunque, non so, credo in qualcosa, forse non è questo Dio cristiano, però in qualcosa sì. E secondo me è vero che attraverso la conoscenza e ragione si può forse arrivare anche ad una verità, ad un principio, non lo so.
Questa mia... cosa che stai dicendo mi ricorda molto Concerto di Caparezza.
Così.
Madonna, che paragoni.
A Catania 2022, Steve e lui comincia con questo discorso, per introdurre in realtà una canzone che c'entra poco, cioè Vengo dalla Luna. E comincia, vuole questo monologo quasi comico da stand-up comedian, in cui parla di fede e fiducia. Cioè, la faccio veramente breve, sebbene il discorso durava una decina di minuti abbondanti. Cioè, la fede non ha presupposto critico, la fiducia ha presupposto critico. Io mi fido di una persona perché l'ho conosciuta, so che posso fidarmi, fare affidamento su di lei. La fede no. O ce l'hai o non ce l'hai. Ed è un pochino il tema tra fede sì. E conoscenza che ritorna. Solo che, come giustamente dice Chiara, forse questo film abbraccia più la visione di San Tommaso, cioè lui parte sempre dicendo no, che è questa fede, bisogna avere conoscenza, se io so bene, altrimenti niente, per finire poi a cambiare totalmente, cioè lui diventa fisicamente il Messia.
Insomma, infatti come cambia opinione Clarence, cambiano anche i toni, perché noi vediamo all'inizio del film un Clarence che parte ateo, completamente ateo, e il film che parte con un tono quasi satirico, quindi uno quando comincia a guardare questo film si immagina una parodia totale della classica parabola di Cristo, no? Poi però man mano che andiamo avanti col film ci rendiamo conto che ci sono così tanti temi che si accavallano uno con l'altro, ci sono i temi parodici, i temi comici, i temi drammatici, eccetera eccetera, che ci portano poi alla fine a vedere un Clarence che sì, adesso crede e non crede, anche questo è un po' un finale aperto, perché il messaggio del regista non è un messaggio chiaro, cioè sì, magari come dicevi tu Pier, si può accostare molto a San Tommaso, quello per cui appunto fede e conoscenza non sono...
Non si escludono.
Esatto. Dall'altra parte però ci lascia un po' un finale aperto, ci lascia scegliere quello che vogliamo.
Sì, esatto, a me ha fatto anche molto riflettere, ho pensato, ovviamente, cioè anche noi, anche nella società di oggi, veramente il rapporto con la fede è diverso, non lo so, noi magari i nostri adesso faccio un esempio dalla mia cerchia più stretta, cioè i nostri nonni saranno stati tutti molto religiosi, sì, spoiler, sì. Mia nonna no, però molto religiosi, molto credenti, mentre adesso noi, non lo so, se i nostri nonni ogni domenica andavano in chiesa, a messa, adesso noi non lo facciamo più, cioè secondo me noi ci interroghiamo molto di più cioè mettiamo molto più in discussione i dogmi con cui siamo cresciuti, che in questo caso sono i dogmi della religione cristiana.
Noi siamo Clarence.
Ognuno di noi ha un Clarence.
Come Clarence all'inizio del film, chissà se non possiamo diventare come lui alla fine.
Sì, vero. Che abbiamo perché knowledge poi... and belief.
È vero. Va bene, ultimo tema, ultima componente, questione di cui effettivamente possiamo parlare sono le scene, perché abbiamo delle scene molto particolari, alcune in realtà ve le abbiamo già introdotte, cioè si inizia con una corsa dei carri, corsa dei cavalli, poi si passa a Clarence che vola fumando l'erba spina, si per giungere a Gesù che interrompe, che fa fluttuare, parlavamo di pietre che fluttuavano, sospese in aria, di un Barabba che viene appunto flagellato con delle lance,
poverino,
ma nel tallone è preso nel tallone sbagliato, e giustamente chi ascolta non ci capisce qualcosa.
Sì, sono delle scene secondo me, o delle riprese a volte un po' pazzerelle. Io mi ricordo che un commento che ho fatto è il fatto che ogni tanto sembra il cambio di scena era un po' come una presentazione PowerPoint, non so se avete presente o se vi ricordate, però c'è questa scena ogni tanto in cui, non so, finisce una scena, poi lo schermo diventa tutto nero, inquadra solo la faccia del protagonista, del personaggio, sì, e sì, poi sì, dopo c'è di nuovo uno zoom dove si riappare tutta la scena intera, che però è cambiata, e quindi mi ricordava molto il PowerPoint.
Sì, sono tecniche registiche particolari queste, poi ce ne sono altre in cui si vedono ad esempio degli zoom molto forti sugli occhi dei personaggi, quindi comunque dei primi piani importanti. E ci ho visto un po' Tarantino io in queste scene, ma in generale anche non solo in questo, proprio in tutto il film io ci ho visto tanto Tarantino, anche per i dialoghi, per certe scene, come sono costruite, i personaggi, secondo me si vede tanto. In particolare questa cosa degli zoom, secondo me, che non si vede solo qui, ma si vede anche nell'altro film del regista, quindi io credo ci sia proprio una sua passione proprio personale per Tarantino. Questi zoom, che sono anche stile un po' western, sono riprese direttamente da chi? Da Sergio Leone. Da Sergio Leone nazionale.
Lion.
Esatto, cioè dai western proprio vecchissimi degli anni 60, e questa è una scelta particolare.
E quindi a te hai ricordato questo?
Sì, perché il film è molto moderno, però certe scelte anche di fotografia sono un po' antiche, un po' come fa Tarantino. Cioè secondo me The Bullets, il regista è proprio, cioè lui prende tantissimo da Tarantino. Io ci ho visto tanto, quindi, anche nell'altro film, The Harder They Fall, ma soprattutto in The Book of Clarence io ci ho visto tanto.
Quindi c'è questa triade, Sergio Leone,
esatto,
Quentin Tarantino e J. James Samuel.
Esatto.
E quindi si parte dall'Italia per finire a Matera.
Esatto, tutto parte dall'Italia e tutto torna all'Italia.
Ma e poi devo dire che rispetto alle scene, anche gli effetti, allora io li chiamo effetti speciali, ecco, però mi sono, cioè io li ho trovati proprio divertenti, per questo anche lo reputo una sorta di commedia.
Ce n'è uno particolare di cui parlavamo, quello per cui a un certo punto lui comincia a avere gli occhi rossi, ma non perché ha fumato, cioè perché non sono quelle le scene, comincia a avere gli occhi rossi oppure blu a seconda della scena.
C'è quella scena con Varinia in cui lui dice quando tu mi guardi i tuoi occhi diventano blu, e poi dopo zoomano gli occhi e fa
super blu,
ma fa anche quel verso, fa tipo bling,
diventano
zaffiro che vorrei anch'io. E oppure a me è piaciuta una delle mie scene preferite, è quando lui con Elijah sono in questo posticino, in questo baretto all'aperto, e fumano l'erba spina, il narghilè, non ne ho idea, e fluttuano nell'aria, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, non so perché, tanto. Oppure quando a Clarence viene un'idea, si vede proprio, c'è la lampadina sopra la sua testa che lui prende in mano. E poi sono tutti questi effetti, la lampadina, gli occhi che diventano rubino, zaffiro, che fanno bling, o questo fluttuamento nell'aria, a me divertono.
Anche a me sono piaciuti, anche se, perché io sono la voce critica sempre, quella che rompe le balle.
Mamma mia.
Anche se, devo essere sincera, secondo me, questa opinione personalissima, non so se si inseriscono benissimo nel contesto del film. Perché? Perché questo film, come dicevamo prima, mischia tantissimi toni, tantissimi stili, e secondo me il risultato è che il film risulta un po' confusionario, quasi non si capisce bene che tono vuole avere, quale stile vuole adottare, un po' un mappazzone, cosa che a me non ha fatto impazzire, perché secondo me ci sta a mischiare tanti generi insieme, cioè non è che un film deve essere solo drammatico oppure solo comico, cioè assolutamente, sì. Però secondo me questa cosa
è confusionaria,
non gli è riuscita benissimo, forse ci ha provato, ma secondo me non gli è riuscito bene.
Parlando di mappazzoni, mi è venuto in mente questo paragone con il film Romeo plus Juliet di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio e Claire Danes, non so se l'avete visto. Anche lì, con il Vangelo di Clarence, adesso non sono film uguali, però questo elemento un po' confusionario, effetti speciali e così mi è venuto in mente, perché anche il film Romeo plus Juliet è un po' particolare, cioè queste riprese particolari, effetti speciali un po' particolari, sempre un po' in questo stile qui, un po' eccentrico, ecco, eccentrico è la parola chiave.
Sono totalmente d'accordo, Chiara, tanto che questo film debutta quasi sembra una parodia, semmai forse anche uno sfottò in realtà della religione, quindi secondo me è una persona... Tanto che quando abbiamo cominciato abbiamo detto ok, se sei credente tu questo film non te lo puoi guardare. In realtà finisce per diventare che cosa? Quasi un film drammatico, un film serio, tanto che io in realtà sono rimasto con questo dubbio alla fine. Ma che tipo di rappresentazione è della passione di Cristo? Perché poi in realtà stiamo parlando di quello, cioè qua ti stanno raccontando la Pasqua. Secondo voi è una parodia, o meglio, è una parodia sì, ma fino a che punto? È un film drammatico? Rappresenta fedelmente la passione di Cristo?
E questa è la domanda delle domande, secondo me. Perché? Perché io all'inizio, come te, pensavo fosse una parodia e poi alla fine, guardando tutto il film, ho capito che non lo era, ma ho capito anche un'altra cosa, che secondo me l'errore che si può fare guardando questo film è accostarlo ad altri film che hanno ugualmente trattato della passione di Cristo, perché ce ne sono così tanti che effettivamente uno se ne vede uno nuovo non fa che appunto fare paragoni. Però è sbagliato. Perché? Perché secondo me l'intenzione del regista era proprio quella di creare un film originale su un tema già trattato da altri. Perché pensiamoci, cioè, se lui avesse voluto fare una parodia pura, tutti avrebbero detto beh, ma tanto c'è già Brian di Nazareth, no? Che è appunto la parodia della passione di Cristo. Se avesse voluto fare un musical, visto che c'è tantissima musica, tutti avrebbero detto però c'è già Jesus Christ Superstar. Lui invece ha voluto inserirsi in maniera originale, cosa che, e di questo ne avevamo già parlato, è la stessa cosa che ha fatto un po' Omar Sy, che è attore in questo film, con il suo Lupin, no? La nuova versione, cioè la nuova serie francese, che però non parla di Lupin, parla un po' delle vicende, però interpretandole in chiave moderna e originale, appunto. È un po' la stessa cosa. Che ne pensate?
Sì, allora io devo dire che questo film non l'ho... Cioè io non la... Allora, l'elemento parodistico o lo sfottò, insomma, non lo percepisco troppo, devo essere sincera. Cioè io la vedo, questo film lo vedo più come una commedia, e sicuramente ci sono degli elementi un po' parodistici, insomma, sì, ma non tanto. Cioè l'intento è, non vuole essere una parodia. Secondo me vuole essere una reinterpretazione di certi eventi biblici e poi ovviamente far riflettere alla fine sulla fede, sulla conoscenza. E però c'è l'elemento che non vorrei dire parodistico, non sfottò, cioè un elemento di sfottò che però fa riflettere, cioè quello di...
Delle provocazioni, direi.
Esatto, delle provocazioni.
Sì, do anche io, mi permetto di dare anche io il mio parere. Io quasi quasi l'ho vissuta proprio come... il punto di vista del regista su come sono andate realmente le cose.
Sì.
Cioè abbiamo questi neri, comunque in Palestina magari non saranno afroamericani, però tendenzialmente sono un po' più mulatti, non sono proprio bianchi caucasici, dove accadono tutte queste cose. Cioè ci sono persone, un Gesù che si dichiara come essere il Messia, circondato da apostoli. In realtà, se noi andiamo a guardare i fatti storici, Gesù era uno tra tanti, cioè c'erano tante persone durante quel periodo che si dichiarava Messia e quant'altro. Cioè, proprio storicamente parlando, il personaggio di Gesù è realmente esistito. Su quello non c'è fede o conoscenza che tenga, cioè è reale. E quindi tante persone che effettivamente...
Il spoiler non è Benedict Cumberbatch.
Che compare nel film, tra l'altro, e quindi ci stavo arrivando. Cioè... queste persone che si dichiarano essere Messia compiono anche dei miracoli, vengono crocifisse, perché nella Roma antica del 33 d.C. ve ne erano tantissime di crocifissioni. Alla fine un barbone che compare ogni tanto durante il film, cosparso, sembra afroamericano, in realtà non lo è, semplicemente
sporco,
dipinto insomma di nero,
lurido,
viene pulito, è proprio, è un barbone fondamentalmente, sì. Viene pulito con questi capelli lunghissimi e rasta quasi quasi
biondi.
Ci sono queste estetiste e parrucchiere, lo conciano, lo fanno, gli puliscono la faccia, si scopre essere Benedict Cumberbatch, che vestito di bianco con la sua mantellina in testa rossa comincia a uscire questo capello lungo che lo accompagna fino alle spalle, esce per questa matera cosparsa di gente molto umile che lo guarda e dice: ah, il messia, quasi a voler dire come questi si sono fatti ammazzare, hanno fatto una marea di miracoli, tutto quanto è uscito il bianco che viene ripulito e adesso tutti siamo convinti che Gesù sia bianco. E questa è una delle tante provocazioni che ritornano all'interno di un film che secondo me ha delle premesse appunto che ti fregano, che ti prendono un po' in giro perché sembra una parodia, ma in realtà è, dal mio punto di vista, come il regista ha vissuto e ritiene che siano avvenute veramente i fatti. Cioè io ci trovo della genuinità nel racconto di questa passione di Cristo, che è un racconto al pari di tanti altri, tantissimi film che noi vediamo e vengono trasmessi in televisione tuttora nel periodi magari un pochino più caldi da un punto di vista religioso, quantomeno per chi professa la religione cattolica. E quindi io l'ho trovato, per rispondere alla domanda che vi avevo posto, non una parodia, anche per certi versi un film drammatico quasi, che è molto realistico in realtà nei fatti. Detto questo, vi lasciamo con questo dubbio esistenziale, vi invitiamo a guardare questo film, anzi in realtà ve lo consigliamo caldamente perché è molto particolare, un film che sicuramente resta nonostante poi possa piacere o meno, possa piacere in toto, possa piacere solo in parte. E ci salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata. Io ringrazio ancora Chiara Gianola, grazie Chiara.
Grazie a te.
Alessandra Gherardi, sempre presente, sempre sul pezzo. Ciao Alessandra.
Grazie.
E quindi vi lasciamo un po' e ci salutiamo. Ci vediamo alla prossima puntata di Popcorn Bruciati. Un po' di musica per voi.